Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo la nostra Bibbia al capitolo 1 di Genesi. Stiamo continuando lo studio della creazione, il resoconto della creazione, l'unico resoconto autorevole della creazione riportato nel primo capitolo del primo libro della Bibbia, il libro del principio, la Genesi. Leggiamo fino al versetto 13. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse, sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò alla luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse, vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo. Fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia così l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse, produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo le loro specie e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, terzo giorno. Ora permettetemi di riassumere quello che la parola di Dio ci ha insegnato sulle origini in questa porzione di Genesi. Una comprensione semplice del testo, il racconto ineludibile, dice che il Dio eterno ha creato dal nulla, senza materiale preesistente, i cieli e la terra, che significa semplicemente l'universo. Egli creò l'universo così com'è ora. E l'ha fatto in una sequenza di sei giorni solari, di cui abbiamo appena letto i primi tre. Il sesto giorno, come scopriremo, ha completato la sua creazione creando l'uomo a sua immagine e somiglianza, un essere intelligente con personalità, con una coscienza e cognizione. Questa creazione avvenne nel corso di una settimana di giorni normali, circa 6.000 anni fa, e la creazione intera era matura ed aveva una certa età nel momento in cui fu creata. La morte non esisteva, e nemmeno c'era alcuna influenza corruttrice, e la creazione in sé era quindi buona. La morte e la corruzione entrarono per la prima volta nella creazione con la caduta di Adamo ed Eva, che è riportata nel terzo capitolo di Genesi. Quando peccarono, disobbedendo a Dio, la morte entrò in scena, ma prima di allora non esisteva. E questo significa che non poteva esserci alcun processo evolutivo perché nulla moriva. In seguito la superficie della Terra fu rimodellata drasticamente e drammaticamente dal grande diluvio universale, descritto più avanti nello stesso libro di Genesi, un diluvio che in qualche modo riorganizzò la Terra in modo cataclismico, perché le acque che caddero dall'alto e risorsero dalle viscere della Terra letteralmente inondarono tutto fino alle vette delle montagne stesse. In quel diluvio sopravvissero solamente 8 persone, Noè, sua moglie, i suoi 3 figli e le loro mogli, insieme agli animali che si trovavano sull'arca. Ma da quel momento in poi la terra doveva essere ripopolata. Questo è il resoconto di Genesi. E come vi ho detto la settimana scorsa, la scienza non è ermeneutica. La scienza non è un principio per interpretare la Genesi o qualsiasi altro passo delle scritture. l'accuratezza del racconto di Genesi non è diversa da quella di qualsiasi altro testo biblico. Tutte le scritture sono state date per ispirazione di Dio. Tutte le scritture furono sospinte nel cuore degli uomini, furono prodotte nel cuore degli uomini dall'opera dello Spirito Santo. Ed essi scrissero esattamente quello che lo Spirito voleva che scrivessero. Gesù riassunse questo concetto quando disse in Giovanni 17:17: la tua parola è verità. Ora, da questo fondamento principale dobbiamo concludere che qualsiasi forma evolutiva è una contraddizione ed una negazione della rivelazione chiara delle scritture. E mi riferisco a qualsiasi forma, sia che provenga da un evoluzionista ateo come Julian Huxley o che provenga da un evoluzionista teista come Hugh Ross. Qualsiasi forma d'evoluzione è una contraddizione ed una negazione della rivelazione chiara delle scritture, che indica che circa 6.000 anni fa Dio ha creato l'universo intero così come lo conosciamo in 6 giorni di 24 ore. C'è solamente una fonte per il racconto delle origini e quella è la Bibbia, la parola di Dio, ed in particolare, nello specifico, il capitolo 1 di Genesi. Come ho detto, non ci sono fatti scientifici che contraddicono per necessità il racconto della creazione trovato in Genesi. Al contrario, tutta la vera scienza sostiene l'insegnamento biblico della creazione. Deve essere così perché la Genesi è vera e quindi tutta la vera scienza deve sostenere il suo resoconto. È difficile ammetterlo perché la scienza ha regnato suprema per così tanto sul trono del pensiero contemporaneo. L'evoluzione è stata un dato di fatto, è stata presentata come un dato di fatto a tal punto che è diventata un assoluto nella nostra società. Ma si sta sistematicamente sgretolando. Più comprendiamo la natura dell'universo, più ci rendiamo conto dell'impossibilità assoluta dell'esistenza di una qualsiasi forma d'evoluzione. Fino al punto, e questo proviene da una fonte interessante, fino al punto che Robert E. Smith, un membro della affiliata del Missouri occidentale dell'Unione Americana per le Libertà Civili, che si sa essere un amico delle scritture, disse questo, e cito, negli ultimi cinque anni ho seguito da vicino la letteratura creazionista ed ho partecipato a conferenze e dibattiti su temi correlati. Basandomi esclusivamente sulle argomentazioni scientifiche pro e contro, sono stato costretto a concludere che il creazionismo scientifico non è solamente una teoria valida, ma che ha raggiunto la parità, se non ha persino superato la teoria normativa dell'evoluzione biologica. Il fatto che ciò avvenga oggi è alquanto sorprendente, soprattutto alla luce di ciò che alla maggior parte di noi è stato insegnato nella scuola primaria e secondaria. E prosegue dicendo questo: in termini pratici, l'ultimo decennio d'attività intensa da parte degli scienziati creazionisti ha lasciato la maggior parte dei professori evoluzionisti indisposti a discutere la questione con i professori creazionisti. Troppi evoluzionisti sono stati umiliati pubblicamente in tali dibattiti dalla loro mancanza di erudizione e dalla debolezza della loro teoria. Fine della citazione. Paul Ackerman ha scritto un libro intitolato Dopotutto è una terra giovane, dove disse questo. Sembra di capire che alcuni di voi sono stati a Disneyland. Ma dice questo in quel libro, dice: permettetemi di essere schietto su questo argomento. Gli evoluzionisti di tutto il mondo hanno dovuto imparare a proprie spese che l'evoluzione non può competere contro il creazionismo in un dibattito equo ed imparziale, dove la posta in gioco sono i cuori e le menti di un pubblico intelligente, indeciso, ma comunque obiettivo ed aperto. L'esperienza dimostrerà che lo stesso vale anche per la questione dell'età della Terra. Le convinzioni degli evoluzionisti sull'origine e lo sviluppo della vita non possono reggere l'esame di un'opposizione informata. Negli evoluzionisti possono affermare che l'universo è esistito da 10 o 20 miliardi di anni e la Terra da 4,5 miliardi di anni. Per ritardare il crollo dell'accettazione diffusa di tali affermazioni da parte dell'opinione pubblica, sarà necessario che gli scienziati evoluzionisti evitino il dibattito in tutto e per tutto. Fine della citazione. Non possono sopravvivere il dibattito e quindi non sono disposti a farlo. Ora, ci sono illustrazioni su illustrazioni scientifiche su qualche aspetto della scienza che sostiene il fatto che l'età della Terra sia giovane e di resoconto biblico della creazione. Ho cercato di darvene alcune durante il corso di questi studi, ma eccone un'altra che trovo alquanto affascinante. Di tanto in tanto si vede sul meteo che c'è una sorta di indicazione di quante gocce di pioggia sono cadute e la somma risale a 0,2 o mezzo centimetro o quello che è, ma per determinare tale quantità non si ha a che fare con un test troppo sofisticato, hanno un contenitore aperto e quando piove misurano quant'acqua si trova nel contenitore. Potete farlo anche voi. Piove un certo numero di gocce che riempie il contenitore fino a un certo livello e poi dopo che ha piovuto escono e possono sapere quanto ha piovuto misurando la quantità d'acqua presente nel contenitore. Ora, con questo metodo semplice sarebbe anche possibile, ovviamente con una leggera modifica della procedura, sarebbe possibile trasformare il pluviometro in una sorta d'orologio. Supponiamo di vivere in un posto dove piove sempre e piove ad una velocità nota. Quando mettiamo il contenitore, quando lo esponiamo a quelle condizioni piovose, ad un tasso già noto, possiamo misurare la quantità d'acqua e da quello possiamo determinare quanto tempo è passato. È una cosa abbastanza ovvia. E così facendo, il contenitore con l'acqua è anche una misura del tempo, una sorta d'orologio. Più a lungo il contenitore è stato esposto all'acqua, più acqua ci sarà, più a lungo è stato esposto. E quindi, così facendo, possiamo misurare il tempo trascorso. Ora so che con questo non sto mettendo a dura prova la vostra intelligenza, è solamente un esempio, ovviamente non voglio sfidarvi, è solamente un'illustrazione. Quando vedete dei lavoratori costruire strade tra le montagne del sud della California, li vedete tagliare una parte della montagna per fare strada alla carreggiata, e così facendo si può anche vedere il lato esposto della montagna, la stratificazione, oppure quando andate al Grand Canyon vedete la stratificazione geologica incredibile delle montagne, state osservando quello che gli evoluzionisti credono sia il continuo accumulo di sedimenti per miliardi e miliardi e miliardi di anni. Ora, gli evoluzionisti ci credono fermamente, credono che per miliardi di anni questi sedimenti si siano accumulati. Ma ci sono diversi modi per questionare la cosa e questo è uno che trovo particolarmente interessante. Gli scienziati sono in grado di dire con quanta regolarità i meteoriti colpiscono la Terra. È una cosa che hanno misurato da tantissimo tempo. Sono in grado di dire quante meteore si sgretolano nello spazio prima di colpire la Terra, quante meteore all'anno colpiscono la Terra. In generale si tratta di meteore molto piccolo ovviamente, ma con il passare di miliardi e miliardi di anni e l'accumulo di sedimenti dovrebbe essere vero che tali sedimenti avrebbero al loro interno meteore, perlomeno ad ogni intervallo, ad ogni strato, a quasi ogni strato. Se la continuità, la perpetuità e l'uniformità della vita delle meteore è uguale alla continuità, la perpetuità e l'uniformità di tutto il resto, come viene detto in questa teoria dell'uniformità, allora questa Terra nel corso di 4,5 miliardi di anni dovrebbe essere sommersa da meteore, per tutto il corso dei suoi anni ovviamente. Quindi scendendo giù lungo gli strati, scendendo giù lungo la colonna geologica, si dovrebbero trovare meteori un po' ovunque. E in quel modo si dovrebbe essere in grado di misurare l'età della Terra, un po' come la pioggia. Ed è interessante notare che, e questo è quello che dimostrano i dati, ma da un'indagine su tutta la letteratura relativa alla presenza di meteoriti nelle rocce sedimentarie, dimostra che non esiste un solo caso di ritrovamento di un meteorite ritrovato in nessuna colonna geologica. L'orologio dei meteoriti indica quindi che la Terra è molto, molto giovane, perché tutti i meteoriti si trovano solamente in cima, nella superficie. Philip Johnson ha scritto un libro affascinante intitolato Darwin sotto processo. Se siete interessati a maggiori informazioni scientifiche potete leggerlo perché lì presenta un sacco di prove scientifiche contro l'evoluzione, così come fanno ovviamente molti altri autori, ma questo è solo per introdurre, per presentare un po' il lato scientifico delle cose. Vorrei anche menzionare un'ultima cosa, che è una questione biblica, prima di guardare al terzo giorno. Ci si chiede sempre in quale momento sono stati creati gli angeli. Non sono menzionati in Genesi 1 e quindi come facciamo a sapere quando furono creati? Né la Genesi né alcun altro testo della scrittura indica specificamente quando gli esseri angelici sono stati creati. Ciò che è certo è che sono delle creature, sono stati creati e hanno avuto ovviamente un inizio. Sono immortali, una volta creati non sono destinati a morire, ma solamente il Dio Trino è eterno, senza principio, senza fine. Gli angeli sono esseri creati, sono creature. Ora, alcuni hanno suggerito che devono essere stati creati il sesto giorno, perché lì Dio creò l'uomo e gli angeli, secondo Ebrei 1,14, sono stati creati per essere degli spiriti servitori, inviati a servire coloro che avrebbero ereditato la salvezza. E visto che sono stati creati per servire gli esseri umani, coloro che ovviamente avrebbero ricevuto la salvezza, allora dovrebbero essere stati creati insieme a loro, il sesto giorno. E francamente trovo questo argomento piuttosto debole, perché gli angeli non fanno solamente quello, non sono limitati al servizio dei santi. Infatti, se andate in cielo, in Apocalisse 4 e 5, lì li troverete fare cosa? Adorando Dio. In primo luogo, e per tutto il corso dell'eternità, gli angeli sono adoratori di Dio. Quindi sarebbe più appropriato per il loro proposito, ovvero l'adorazione di Dio, la lode a Dio, sarebbe più logico associarli lì dove è più logico che siano stati presenti a lodare ed adorare Dio. Nel libro di Apocalisse stanno senza ombra di dubbio adorando Dio alla fine della storia, e mi sembra normale presumere che avrebbero iniziato a lodare Dio al principio della storia. In effetti c'è un passaggio nella scrittura a cui potremmo rivolgerci, mi limiterò a citarlo e lo potrete guardare poi per conto vostro, ma sto parlando di Giobbe 38 dal versetto 4 al 7. Giobbe 38, dal versetto 4 al 7, lì si legge che gli angeli erano presenti quando furono gettate le fondamenta della terra ed erano lì che se ne rallegravano. Quindi potrebbe essere che quello fosse il primo giorno, se per fondamenta della terra si intende ovviamente la terra originaria, quella informe e vuota, che non era ancora stata modellata e perfezionata nella sua forma finale. Se si intende che le fondamenta siano gli elementi ed i componenti che Dio ha creato, che però ovviamente non erano ancora stati modellati nella loro forma finale, allora se così fosse gli angeli sarebbero stati creati in quel momento. Il Salmo 104, scrivetevelo, Salmo 104 dal versetto 2 al 5, parla dello splendore della luce di Dio durante il processo creativo originario e menziona, proprio lì, menziona gli angeli poco prima di parlare del porre le fondamenta della terra, del fondare la terra. Ora, se lo splendore della luce di Dio si riferisce al versetto 3, sia luce che si verificò durante il primo giorno, ed è stato poi seguito dalle fondamenta della terra, che si riferisce quindi al modellamento della terra che avvenne effettivamente al terzo giorno, potrebbe benissimo essere che gli angeli siano stati creati dopo quello splendore, dopo quella luce, però prima delle fondamenta della terra, ovvero al modellamento della terra piuttosto che al suo carattere informe, quel modellamento che ebbe luogo durante il terzo giorno, come vedremo. Quindi potete scegliere voi, ma io credo che gli angeli siano stati creati da Dio o prima della creazione completa della terra descritta nel primo giorno della creazione, in modo che potessero adorare Dio per quell'opera, oppure sono stati creati prima della sua formazione, prima del terzo giorno, quando la terra fu separata dalle acque, come abbiamo letto. Ora, ovviamente, la questione di quando furono stati creati non era abbastanza importante per Dio da includerla. Ciò che però è importante è sapere e riconoscere che sono stati creati da Dio. Essi, come si legge nel Credo Niceno, sono il prodotto del creatore di tutte le cose visibili, che si riferisce al mondo materiale, e quelle invisibili, che si riferisce al mondo spirituale, il mondo degli angeli. Ora torniamo al testo di Genesi capitolo 1. Credo sia lecito supporre che a questo punto gli angeli siano già stati creati e che erano lì ad adorare Dio e a lodare Dio per la meraviglia di ciò che stavano contemplando mentre gli stava portando la sua creazione in una forma magnifica e bellissima. Il versetto 1 offre la panoramica. Nel principio Dio creò i cieli e la terra, e quella non è altro che la panoramica di tutto. Il versetto 2 poi ritorna a descrivere un po' com'è che lo fece, ovviamente include tutti gli elementi e tutti i componenti. Ex nihilo, dal nulla, creò tutta la materia prima necessaria per dare forma al suo universo, e poi la terra è arrivata nella sua condizione preliminare, in forma vuota, ovvero nella sua forma caotica, non era stata ancora inserita nell'ordine che avrebbe avuto modo di sostenere la vita, non era ancora stata abitata, e poi Dio, dopo aver creato la terra che era ancora circondata dalle tenebre, vi aggiunse la luce, al versetto 3, così avendo una terra informe, non abitabile, una sorta di composto di elementi non ancora organizzati nella forma finale circondata da tenebre e luce, e poi, il secondo giorno, a partire dal versetto 6, Dio crea i cieli. La terra è inghiottita dall'acqua, come ci ricorderemo, come indicato chiaramente il versetto 2, E vediamo che seppur la terra è inghiottita dall'acqua, sommersa dall'acqua, Dio sopraggiunge e la taglia, mandando una porzione d'acqua verso l'alto. E mi sembra che sia meglio capire che quell'acqua andò fino allo spazio, perché lo spazio presente tra l'acqua superiore e quella inferiore si chiama distesa o spazio, si chiama cielo. Ed è dove c'è la luce, ed è dove in seguito sono collocati i corpi stellari, i corpi celesti, il sole, la luna, le stelle. E quindi, in qualche modo, una parte di quell'acqua andò nella parte più remota dell'universo, e non sappiamo esattamente come spiegare il tutto, non possiamo spingerci di più di quello che troviamo qui in Genesi, non vogliamo essere dogmatici, ma Dio lasciò la terra sommersa dall'acqua, ma creò anche il cielo, e poi alla fine, il secondo giorno, il cielo era pieno di luce. E prima del terzo giorno, la terra era ancora disabitata, inabitabile e lontana dalla sua forma definitiva. Ma prima di passare al terzo giorno, voglio aggiungere un commento per farvi riflettere. Il giorno in cui Dio creò la distesa, ci fu questo movimento cataclismico tremendo d'acqua che si staccò dalla terra e si spostò letteralmente verso l'estremità dell'infinità del cielo. C'era questa grande distesa che conosciamo come spazio, la grande distesa che conosciamo come cielo, prese forma e nacque. Immaginate per un momento la velocità con cui il cielo infinito fu creato. Più tardi, quando parleremo delle stelle, parleremo di quanto lo spazio sia vasto e la cosa ci lascia senza parole. Ma tutto quello venne all'esistenza istantaneamente. La vastità dell'universo in un istante. E la scienza è arrivata al punto di doverlo riconoscere. Ci sono indizi scientifici e la chiamano la teoria del Big Bang, del grande scoppio. A noi ci piace chiamarla la teoria del grande Dio. Sappiamo che è stato un Dio grande e loro pensano che sia stata una grande esplosione, un Big Bang. La rivista Mondo ne parla, e questo l'ho letto dal numero di maggio di quest'anno che ho appena letto poco fa, e disse che le prove scientifiche del Big Bang diventano sempre più teologiche. Secondo la cosmologia dell'inflazione cosmica, l'idea è che in qualche modo l'universo intero sia finito così. In questa posizione. Un certo Greg Easterbrook spiega, e cito, l'universo intero è spuntato dal nulla senza alcun contenuto, senza dimensioni, espandendosi essenzialmente ed istantaneamente fino a raggiungere dimensioni cosmologiche. E questo al giorno d'oggi viene insegnato a Stanford, all'Istituto di Tecnologia del Massachusetts ed in altre scuole scientifiche di alto livello. Questa spiegazione del principio dell'universo è molto simile all'idea teologica tradizionale della creazione ex nihilo dal nulla. Il signor Easterbrook cita uno degli astronomi migliori al mondo, Alan Sandage, degli osservatori dell'istituzione di Carnegie, che disse: il Big Bang può solamente essere compreso come un miracolo. Fine la citazione. Il secondo giorno è stato un Big Bang da un grande Dio che ha creato l'universo istantaneamente. Ora abbiamo una terra senza forma, abbiamo luce ed abbiamo un universo immenso. E così arriviamo al terzo giorno. Il versetto 9. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo, ora questo si riferisce alle acque che si trovavano ancora sulla terra, le altre acque erano già sopra il cielo, per contrario, e ovviamente il linguaggio lo indica chiaramente. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo ed appaia l'asciutto. E così fu. Ora, al terzo giorno, Dio sta per dare forma alla terra. Il versetto 9 dice, come sempre nel racconto di Genesi, poi Dio disse. Lo stesso si vede nel versetto 11, poi Dio disse, nel versetto 14, poi Dio disse, nel versetto 20, poi Dio disse, e lo stesso anche al passato, nel versetto 2, poi Dio disse, versetto 6, poi Dio disse. Tutto nacque dal nulla semplicemente perché Dio lo disse, lo pronunciò all'esistenza. Nel primo giorno Dio divise la luce dalle tenebre, nel secondo giorno Dio divise le acque inferiori da quelle superiori e durante il terzo giorno Dio divise la terra dal mare. Le acque che sono sotto il cielo, dice, si tratta chiaramente dell'acqua che era ancora qui sulla terra. L'acqua di sopra era già andata nella distesa celeste. Le acque che rimasero qui sulla terra, però, versetto 2, la terra era ricoperta d'acqua, dice la faccia dell'abisso, così come la chiama, e la superficie delle acque. La terra era inghiottita, sommersa da quell'acqua, e sotto l'acqua ovviamente c'era materia solida, nascosta dall'acqua che ovviamente ricopriva tutta la terra. E quindi a questo punto Dio ordinò che quelle acque, quelle che ricoprivano la terra, si raccolsero tutte e fossero radunate in un posto solo. La Septuaginta usa il termine per sinagoga, un luogo di incontro. Tutta l'acqua che circondava la terra era, tutto d'un tratto, situata in un'unica località e allo stesso tempo il versetto 9 dice che Dio disse ed appaia l'asciutto. E così fu. Quindi Dio separò l'acqua dalla terra asciutta. Questa è un'affermazione ovviamente molto semplice, una frase semplice, ma riuscite ad immaginare il cataclisma che si verificò quando Dio pronunciò tali parole? All'improvviso la materia che si trovava nella sua condizione informe, sepolta sotto le profondità del mare, iniziò a muoversi. E tutti gli elementi necessari iniziarono a lavorare per produrre la terra, spingere verso l'alto per creare la superficie della terra. L'acqua si spostò e si radunò in un unico luogo. Delle reazioni chimiche incredibili si innescarono quando gli elementi si combinarono per formare il complesso di minerali, il complesso di rocce e terreni che costituiscono la terra solida, la crosta, il mantello ed il nucleo stesso, cioè un atto di creazione sbalorditivo. Henry Morris scrive: i grandi movimenti della terra si manifestarono. La superficie solida della terra apparve al di sopra delle acque ed una rete intricata di canali e serbatoi si aprì nella crosta per ricevere le acque che ascesero dal continente. Il continente stava sorgendo, potrebbe essere stato un continente unico, gigantesco, la Pangea, poi ovviamente suddiviso in continenti diversi dal cataclisma della rottura delle placche tettoniche durante il diluvio, quando le fontane degli abissi aprirono il continente e lo spinsero nella sua forma attuale. Ma in questo momento il continente, che probabilmente era solamente uno, si elevò e tutta l'acqua si radunò in un unico luogo. E questa è una cosa incredibile. L'acqua si riunì non solamente in un grande mare, ma in molti bacini distinti. La raccolta delle acque è presentata al plurale, c'erano diversi tipi d'acqua e si toccavano tutti ed erano tutti collegati, come se fossero stati dei serbatoi sotterranei collegati. Ci sarebbero state delle tubature sotterranee, dei ruscelli, fiumi, sorgenti, fontane sotterranee, ma erano tutte collegate, tutta l'acqua scorreva un po' ovunque sulla terra e lì era tutta interconnessa. E la condizione non sarebbe stata, come ho detto, la stessa dei nostri mari post-diluviani. Con il diluvio ovviamente tutto cambiò, ma Dio creò i mari e creò anche la terra ferma, l'asciutto. Ora voglio mostrarvi che il fatto che Dio creò tutto istantaneamente è la testimonianza chiara delle scritture. Seguitemi a Giobbe 38. Questo merita una lettura perché vi condurrà a qualcosa che trovo veramente affascinante. Giobbe 38, versetto 8. Ora, qui il Signore sta parlando a Giobbe, e credetemi, il Signore non era un evoluzionista. Giobbe 38, 8, il Signore chiese a Giobbe, parlò con Giobbe ricordandogli che doveva tenere la bocca chiusa, e sapete, al versetto 4, prima di andare al versetto 8, dice: dove eri tu quando io fondavo la terra? E questa non è evoluzione, amici miei, questa è creazione. Ma dove eri tu? Gli chiese. Dove eri quando le stelle del mattino, gli angeli, cantavano tutti assieme, tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia? Questo è quel testo che indica il fatto che erano già presenti alla creazione. E poi nel versetto 8 dice: chi chiuse con porte il mare balzante fuori dal grembo materno, quando gli diedi le nubi come rivestimento e per fasce l'oscurità, quando gli tracciai dei confini e gli misi sbarre e porte? Allora gli dissi: fin qui tu verrai e non oltre, qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi flutti. Giobbe, dove eri quando ho creato il mare, l'ho delimitato con la costa? E gli ho detto al mare: non puoi andare oltre questo punto, quello è il tuo limite. In questo riferimento all'opera creativa di Dio, come descritto nel terzo giorno di Genesi. Andate al Salmo 74. Salmo 74, innanzitutto, versetto 13. Qui il salmista sta innalzando Dio E dal versetto 12 parla di Dio come se fosse il suo re dei tempi antichi, del suo antico re, colui che opera la salvezza sulla terra, che compie opere di salvezza sulla terra. E poi al versetto 13 dice: tu con la tua forza dividesti il mare. In altre parole, tu sei stato tu a creare il mare. Ed aggiunge al versetto 13 una dichiarazione interessantissima, dice: spezzasti la testa ai mostri marini sulle acque. Andate al Salmo 104, tornerò qui fra un attimo, ma il Salmo 104, versetto 7, dice, di fatto il versetto 5 dice che ha fondato la terra sulle sue basi, così che essa non vacillerà mai. Vi immaginate un mondo storto che gira così? E noi ci muoveremmo tutti nello stesso modo, saltando un paio di metri ad ogni rotazione? Questa si chiama scienza dell'isostasia, del fatto che la Terra si trova in un equilibrio perfetto, i materiali più pesanti si trovano al centro, quelli più leggeri sono più esteriori, e la cosa è perfettamente bilanciata. E poi dice il versetto 6, tu l'avevi coperta dell'oceano come di una veste, e questo è esattamente quello che dice Genesi 1, tutta la Terra era coperta d'acqua, tanto che persino i monti erano coperti. Ma alla tua minaccia, versetto 7, alla tua minaccia esse si ritirarono, al fragore del tuo tuono fuggirono spaventate, scavalcarono i monti, discesero per le vallate fino al luogo che tu avevi fissato per loro. Tu hai posto alle acque un limite che non oltrepasseranno, esse non torneranno a coprire la terra. Certamente quello potrebbe riferirsi all'opera creativa di Dio, ma anche a quello che Dio fece e Dio farà dopo che il diluvio sommergerà la terra. Penso che, mi protengo al fatto che si riferisce alla creazione, perché la descrizione di colui che stabilì la terra, al versetto 5, e che la ricopre con l'acqua, al versetto 6, come un vestito, punti direttamente al contesto creativo, ed il linguaggio del salmista sta descrivendo quello che è accaduto quando Dio ha riunito la terra ed ha separato il mare. Versetto 10 prosegue nello stesso contesto, quello creativo, e dice: egli fa scaturire fonti nelle valli ed esse scorrono tra le montagne. Quindi anche questa è un'affermazione che si riferisce alla creazione. E in Proverbi, capitolo 8, notate il fatto che tutto questo si trova nella letteratura sapienziale, in Giobbe, nei Salmi, nei Proverbi, c'è un certo disegno poetico. Ma nel capitolo 8 di Proverbi, al versetto 27, qui sta parlando della saggezza, ovviamente personificata, e dal versetto 27, di fatto potreste anche tornare indietro alla sua natura eterna, dove Dio aveva tutta la saggezza già nel principio. Versetto 22, da sempre aveva saggezza, prima che le montagne furono stabilite, prima che le colline fossero generate. Versetto 25, e di nuovo sta parlando di quel contesto della creazione. Versetto 26, quando egli ancora non aveva fatto né la terra né i campi, nelle prime zolle della terra coltivabile, quando egli disponeva i cieli nel secondo giorno, io ero là, la saggezza era presente, dice, quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite. Tutto quello, tutto esclude una qualsiasi attività evolutiva. Tutto è attribuito direttamente a Dio. Dio fece tutto, proprio come descritto nel capitolo 1 di Genesi. Ora, prima ho letto nel Salmo 74, ho letto la menzione, questo è un commento interessante, ho letto la menzione di una sorta di mostro marino. Se studiaste la letteratura sapienziale, lo trovereste in diversi luoghi, in Giobbe, ad esempio, al capitolo 7, versetto 12, sono io forse il mare o un mostro marino che tu ponga intorno a me una guardia, e di nuovo qui sta dicendo la stessa cosa, che Dio mise una guardia sul mare. Ma molto spesso quando la scrittura parla del fatto che Dio mise una guardia intorno al mare, menziona questo mostro marino, lo si può vedere anche in Giobbe 9, 13, Dio non ritira la sua collera, sotto di lui si curvano i campioni di Raab, e Raab può essere tradotto come mostro marino. Ora, di cosa si tratta? Beh, Raab è il nome di un mostro marino antico mitologico. Raab era un termine familiare per descrivere il mostro marino che si ribellò contro Dio. Apparentemente c'erano alcune leggende antiche tra i pagani, secondo le quali quando gli dèi stavano progettando e fondando il mondo e volevano creare la terra ed il mare, c'era un mostro marino grande ribelle chiamato Raab che cercò di impedirgli tale separazione. Voleva che il mare continuasse ovviamente a sommergere la terra. Quindi Dio doveva confinare il mare e per farlo doveva limitare anche questo mostro marino che voleva ribellarsi. E quindi Dio, nel definire i confini del mare e della costa, ovviamente secondo la leggenda, doveva sconfiggere questo grande mostro noto, conosciuto come Rahab, che voleva combattere contro Dio. Ovviamente questa è una leggenda, non è presente nel resoconto di Genesi, ma era una leggenda che diceva che c'era un mostro marino che voleva impedire la separazione dell'acqua e della terra. Anche Isaia 51 menziona questa cosa qui e lo fa in un contesto diverso. Dice: risvegliati, risvegliati, versetto 9, prendi forza, o braccio del Signore, rivestiti di forza, braccio del Signore, risvegliati come nei giorni di una volta, come nelle antiche età, non sei tu che facesti a pezzi Rahab. Vedete, di nuovo, questa è la stessa parola, Rahab, questa sorta di mostro marino mitologico pagano. È anche visibile nel Salmo, un ultimo commento e poi vi lascerò andare, ma penso che questo sia un punto interessante. Salmo 89, versetto 10, dice: hai stroncato Rahab ferendolo a morte. Ora, ecco com'è che funziona la cosa. I gentili, o gli stranieri, non credo si trattasse di gentili in quel momento, perché Israele non era ancora stata definita come nazione, ma i pagani circostanti si erano inventati certe leggende sulla creazione secondo le quali gli dèi stavano cercando di separare la terra dal mare contro la resistenza di questo mostro marino gigantesco che li combatteva, con l'intento di poter sommergere la terra per poter continuare ad annegare chiunque volesse e quando volesse. Gli dèi però riuscirono a sconfiggere il mostro marino. Bene, questa leggenda trova spazio nel mezzo di alcune delle tradizioni rabbiniche. E Rahab quindi divenne un nome che si riferiva ad un qualsiasi tipo di realtà o un qualsiasi tipo di fantasia che avrebbe portato allo scompiglio, che si sarebbe ribellata contro Dio, che avrebbe combattuto contro i propositi divini o contro il popolo di Dio. Ed è possibile trovare un sacco di riferimenti a Rahab, al mostro marino, nella letteratura rabbinica. Loro chiamavano Rahab il signore del mare, oppure il grande mostro marino. Suppongo che oggi il suo nome sarebbe Nettuno. E in queste leggende si opponeva sempre alla volontà di Dio, ma il santo fu in grado di contenerlo e controllarlo. E sembra che gli ebrei abbiano quindi preso in prestito l'idea di Rahab e l'abbiano trasformato in una sorta di metafora per qualsiasi cosa che si oppone al potere di Dio, qualsiasi cosa di vero, di reale o di fantastico che si oppone al potere, alla potenza di Dio. E come ho dimostrato, si possono trovare riferimenti a Rahab in tutta la letteratura sapienziale dell'Antico Testamento. E ciò che trovo così interessante è che quando si arriva al racconto di Genesi, e specificamente al racconto, al resoconto della creazione, Rahab non esiste, non c'è alcun mostro marino, non c'è alcun'altra potenza, non c'è alcun'altra forza o divinità in forma di mostro marino o in qualsiasi altra forma. Quello che troviamo in Genesi è un resoconto della creazione accurato, dettagliato, credibile e reale, senza alcun aspetto poetico, leggendario o mitologico. E credo proprio che questo fatto in sé funzioni un po' come una protesta contro le mitologie antiche che tendevano a corrompere persino il pensiero degli ebrei con il passare del tempo. La Torah, la legge di Dio, la Genesi, l'avrebbe spiegato in questo modo: sia lontano da te pensare, come fanno alcuni pagani, che il mare sia dotato di un potere divino autonomo che ha combattuto, per così dire, contro il creatore dell'universo. Si allontani persino l'immaginazione, come affermano alcuni poeti israeliti, che il mare abbia rifiutato di fare la volontà del suo creatore e che egli sia stato costretto a sottometterlo e costringerlo ad obbedire. È vero che la Torah registra il fatto che Dio ha fissato un luogo per le acque del mare, ma questo non è stato fatto sopprimendo la sua volontà, che cercò di ribellarsi contro Dio, il Dio del cielo. Dio ha semplicemente detto: oh, che le acque si radunino. E così fu. Ora, ho dato tutto questo solamente per confrontare i critici di Genesi che vogliono trasformare questo testo in una leggenda, in un mito, che vogliono dargli una qualche licenza poetica infondata. Lo scrittore di Genesi ha dettagliatamente evitato l'uso di qualsiasi leggenda che si presenta persino in altre opere letterarie sapienziali che furono persino menzionate dal profeta Isaia. Lui la usò, parlando in senso metaforico, in riferimento a qualsiasi cosa che si ribella contro il creatore celeste. Non c'era alcuna battaglia, non c'è mai stata, Dio lo disse, e così fu. Torniamo a Genesi 1. Quindi al verso 9, poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e quello includerebbe anche tutti i laghi, i fiumi, i ruscelli, le sorgenti ed i pozzi sotterranei, che erano tutti interconnessi, e così facendo apparve la terra, probabilmente in un grande continente gigantesco, la Pangea. Oh, a proposito, giusto come nota a piedi pagina, se prendeste i continenti della terra e li spingeste tutti insieme, notereste che combaciano quasi perfettamente, quasi come se si fossero spaccati un tempo e divisi. E quindi poi il versetto 10 ci dice che Dio diede un nome a quello che aveva creato, chiamò l'asciutto Eretz, terra, e chiamò la raccolta delle acque Maim, mari. E Dio vide che era buono. Era buono. E lo era già. All'inizio disse che creò la luce e la luce fu. Disse che creò il cielo e fu così. E poi il versetto 9 creò la terra asciutta ed i mari e fu così. E ora però dice anche era buono. Era buono. Perché? Perché ora era abitabile. Ora era abitabile. Oh, la luce era buona di per sé, secondo il versetto 4, ma anche la terra divenne buona. E poi le piante, al versetto 12, le piante erano buone. Dal versetto 18 anche i corpi nei cieli erano buoni. Dal versetto 21 tutto ciò che creò nel mare e nell'aria era buono. Dal versetto 25 tutti gli animali erano buoni. Dal versetto 31 creò l'uomo, guardò l'insieme ed era tutto molto buono. Gente, non c'era alcun peccato, non c'era alcuna morte, era tutto molto buono. Quindi quando si arriva al nostro punto, al versetto 10, c'è un universo tripartito. Tripartito, ovvero suddiviso in tre parti, la terra, il mare ed il cielo. Universo creato. Ed era buono. E Dio poteva dire che era buono perché aveva raggiunto il punto in cui poteva contenere e poteva sostenere la vita. E quindi Dio si mosse nella seconda fase della creazione durante il secondo giorno, versetto 11. Poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. Di nuovo vi ricordo che fu così perché Dio lo disse, pronunciò tutto nell'esistenza, versetto 11 sempre, ed inconfondibilmente Dio pronunciò tutto nell'esistenza. E qui si ha la vegetazione, versetto 11. La terra produca la vegetazione. Ora penso che questo si tratti di una categoria generale composta da due parti. Ci sono le piante, al versetto 11, e gli alberi. La vegetazione è suddivisa in due parti, le piante e gli alberi. Giù al versetto 29 Dio disse: ecco, io vi do, parlando all'uomo, ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra ed ogni albero fruttifero che fa seme, e questo vi servirà di nutrimento. Quindi Dio suddivide la vegetazione in due parti, le piante e gli alberi. E qual è la differenza? La differenza è che le piante hanno il seme all'interno e gli alberi ce l'hanno nel loro frutto. E questo è indicato chiaramente al versetto 11. Le piante che producono seme e gli alberi da frutto che portano e producono il frutto con il seme all'interno di essi. Questa è la distinzione. Tutta la vegetazione che ha il seme in sé fa parte della categoria delle piante, mentre tutta la vegetazione che ha il seme nel suo frutto fa parte della categoria degli alberi. Quindi, non appena la materia inanimata era pronta a sostenere la vita, senza alcun indugio, senza alcun ritardo, la vita nella sua forma più semplice fu creata e destinata ad essere il cibo per la vita superiore che doveva ancora essere creata. Ora voglio che notiate, prima di tutto, che nel descrivere le piante, dice al versetto 11, delle piante o erbe che producano seme. E lo dice di nuovo al versetto 12, delle piante che producano seme, e poi di nuovo al versetto 29, delle piante che producano seme. E continua a ripetere quella stessa caratteristica per farci capire, e questo è così importante, per farci capire che la vegetazione era in grado di far cosa? Cosa? Di riprodursi. Questo è il punto principale. Dio creò della vegetazione completamente cresciuta, completamente matura, con del seme che poteva disperdersi. Una delle meraviglie più grandi del mondo è la scienza della dispersione dei semi. Ho guardato un video intero su questo, la cosa è assolutamente sorprendente. Il vedere com'è che Dio ha progettato la dispersione dei semi senza considerare il fatto che in parte viene effettuata da uccelli che lo fanno nel vostro stesso giardino, a volte ci provano persino sulla vostra macchina e sulla vostra testa. La dispersione pre-fertilizzata dei semi è molto efficiente, però mi fermerò qui. Ci sono molti altri modi, molti altri modi. Uno dei tanti è l'opera meravigliosa del vento, ma il campo scientifico della dispersione dei semi è assolutamente fenomenale. Quindi le piante sono state create da Dio non in forma di semi, ma come piante già adulte, cresciute, contenenti dei semi che potevano moltiplicarsi. Ed è così che la creazione intera è stata formata. E voglio ricordarvelo di nuovo, è stata creata già matura. Quando l'uomo è stato creato, non è stato creato come un bambino che doveva crescere, è stato creato già da uomo adulto. Tutto è stato creato già maturo. E c'erano delle piante, piante ovviamente commestibili, che producevano semi, versetto 11, e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portavano del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu, dice. Quindi ci sono queste due categorie di vegetazione. E su questo un commento molto importante, lì c'è una frasetta molto importante ripetuta più e più volte, versetto 11, secondo la loro specie, versetto 12, secondo la loro specie, una volta nel mezzo del versetto e poi ancora alla fine, secondo la loro specie. Potrei incoraggiarvi a considerare che quella frase viene ripetuta per 10 volte nel primo capitolo di Genesi. 10 volte. La parola ebraica per specie è min, M-I-N, e quello che fa è limita le variazioni. Una pianta può solamente produrre secondo la sua stessa specie. Un albero può solamente produrre secondo la sua stessa specie. Ha solamente la capacità di funzionare sulla base del suo stesso codice genetico. Ora, il fatto che il termine ebraico specie corrisponda alla nostra parola genere o specie o famiglia o fili o qualunque termine vogliamo usare, sto solamente menzionando termini che mi ricordo dalle lezioni universitarie, ma non ho idea di cosa significhino, ma qualunque sia il significato della parola ebraica min o a cosa corrisponde in italiano, la cosa che certamente fa è che elimina qualsiasi possibilità del processo evolutivo, perché qualunque sia la pianta o l'albero può solamente riprodursi secondo il suo genere, la sua specie. Ed affermare che tutti gli esseri viventi provengano da un'origine comune è un qualcosa che viene smentito dalla frasetta ripetuta 10 volte, secondo la sua specie. Secondo la sua specie. Tempo fa offrivo un'illustrazione agli studenti universitari con il concetto degli aminoacidi. Vuol dire, la cosa diventa così individuale perché tutti noi siamo composti da aminoacidi. E il nostro corpo, a pensare da quello che gli diamo da mangiare, produrrà solamente più sostanza in sintonia con chi siamo veramente. Infatti, se gli diamo troppo da mangiare, produrrà persino più di noi stessi di quanto vogliamo vedere. È vero? Ma gli aminoacidi vengono chiamati i mattoni della vita. Ora potreste decidere di mangiare pollo fritto per il resto della vostra vita, fra 20 anni non inizieresti a starnezzare. Nessuna combinazione di aminoacidi del pollo e degli aminoacidi umani produrrà mai il Big Bird, l'uccellino giallo. Non è vero? Tutto ciò che il nostro corpo produrrà sarà solamente più di noi stessi, al di là di quello che gli mettiamo dentro, perché tutto è secondo il proprio genere. Nel capitolo meraviglioso sulla resurrezione, 1 Corinzi 15, al versetto 38 dice «Dio gli dà un corpo», di fatto tornate un po' indietro, dice «quello che tu semini non è vivificato, se prima non muore», versetto 36, versetto 37, «e quanto ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo di frumento, per esempio, o di qualche altro seme, 38, e Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito, ad ogni seme il proprio corpo, non ogni carne è uguale, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. E qui Dio sta dicendo che ci sono delle distinzioni, ci sono disegni, progetti che limitano ogni essere vivente. Il significato di seme può essere compreso facilmente. Il seme è la capacità di riprodurre una forma di vita nella propria somiglianza. Innato, dice Henry Morris, innato in ogni organismo c'è un seme programmato per consentire la replicazione continua di quello stesso organismo. La comprensione moderna della complessità estrema della cosiddetta molecola DNA e del codice genetico contenuto in essa ha rafforzato l'insegnamento biblico sulla stabilità dei generi. Ogni tipo di organismo ha una struttura personale unica e fissa nel proprio DNA e può solamente portare alla riproduzione di quello stesso genere. C'è un'enorme quantità di variazione potenziale all'interno di ogni genere, che facilita la generazione di individui distinti e persino di molte varietà all'interno del genere stesso, precludendo comunque l'evoluzione di generi nuovi. È possibile avere una grande quantità di variazioni orizzontali, ma nessun cambiamento verticale. Voglio dire, guardatevi attorno, osservate quante persone diverse ci sono qui presenti. Ci sono tantissime persone diverse, ma sono comunque tutte persone. I limiti esatti del genere possono essere un po' difficili da comprendere. Non sappiamo esattamente cosa intendesse il libro di Genesi, ma sappiamo che sono stati stabiliti certi limiti. E ovviamente lo capiamo bene. Gli organismi devono rimanere all'interno del proprio genere. La cosa più grande che potremmo dire è che gli uccelli rimangono uccelli, e gli animali rimangono animali, i pesci rimangono pesci, i rettili rimangono rettili, gli insetti rimangono insetti, e questo in sé ferma il processo evolutivo. Ed è così che Dio ha creato tutto. Quindi abbiamo già parlato della genetica e di come la genetica garantisce il fatto che l'evoluzione possa mai verificarsi, che è assolutamente impossibile. Michael Behe, che ho già menzionato, autore di La scatola nera di Darwin, non un'opera cristiana, ma mette in discussione letteralmente tutto il concetto dell'evoluzione, e lì dedica due capitoli interi per dimostrare che man mano che si apprende di più della complessità straordinaria della struttura cellulare, la teoria dell'evoluzione chimica sta risultando sempre più impossibile da accettare. Dice, questa roba è l'incubo del chimico prebiotico. E quindi cos'è che abbiamo imparato finora? Torniamo al testo. In Genesi 1, 11 e 12 abbiamo l'origine di tutta la vegetazione. Non abbiamo solamente la sua origine, ma abbiamo anche una certa continuità fissata tramite certi semi e certi tipi che perpetuano e perpetueranno la stessa vita. Una pianta non si è mai evoluta in qualcosa di superiore. Quello succede solamente sui canali di fantascienza, non nella realtà. Infatti, se studiaste le mutazioni di cambiamenti genetici, scoprireste che sono sempre negativi, sono sempre negativi, sono sempre discendenti. Lo studio delle mosche è stato un qualcosa a cui gli evoluzionisti hanno dedicato la loro vita, perché le mosche hanno una vita così breve che è possibile osservarle tramite molte generazioni, e secondo la loro teoria è possibile notare durante il corso di molte generazioni un certo cambiamento, l'applicazione diretta del processo evolutivo. Ma l'unico problema è che prendono queste mosche per farle mutare rapidamente, le bombardano con radiazioni, le irraggiano, le riempiono di radiazioni. E le radiazioni, ovviamente, l'essere esposte al calore, a prodotti chimici e alle radiazioni può creare certe mutazioni, e lo sappiamo bene, questo è vero, lo sappiamo anche nella chimica delle radiazioni utilizzate per curare il cancro, ha la capacità di uccidere certe cellule e di cambiarle. Ma le mutazioni non creano nuove strutture genetiche. In uno studio delle mosche si potrebbero avere delle ali increspate o delle ali sovradimensionate o sottodimensionate. Si potrebbero ritrovare delle mosche con doppie ali, ma non si avrebbero mai nuovi tipi d'ali, né la trasformazione da mosca ad ape. E tra l'altro le mutazioni sono molto rare, e questo è un bene perché sono praticamente tutte dannose. Declinano tutte la realtà, e nella maggior parte dei casi le mutazioni non li portano neanche a sopravvivere. Ecco perché l'evoluzione è stata chiamata scienza priva di fatti. Sapevo che vi sarebbe piaciuta quella. Quindi cos'è che stiamo imparando in Genesi dall'1:1 al 12? Ci sta mostrando che la gente intelligente è il Dio vivente, che al terzo giorno della creazione separò la terra dal mare, fece sorgere la vita vegetale dalla terra, suddivisa in due categorie, le piante, quelle che hanno il seme già in loro, e gli alberi, che hanno il seme nel frutto che ne deriva, e sono quindi in grado di replicarsi, e saranno in grado di farlo fino alla fine dei tempi, finché la specie continuerà ad esistere. Dio osservò tutto, versetto 12, e vide che era buono. E poi Dio firmò la cosa di nuovo, nel versetto 13, e vi fu sera e fu mattina, terzo giorno. C'era Erev e c'era Boker, un giorno di 24 ore, una realtà così chiara. Quei termini sera e mattino sono usati più di 100 volte nell'Antico Testamento e si riferiscono sempre ad un periodo di 24 ore. Dio lo fece al terzo giorno. Permettetemi di concludere così, Giobbe 26, verso 7. Dio è sia l'oggetto che il soggetto, egli stende il settentrione sul vuoto. Che affermazione! Distende il settentrione sul vuoto, sospende la terra sul nulla, rinchiude le acque nelle sue nubi e le nubi non scoppiano per il peso, nasconde l'aspetto del suo trono, vi distende sopra le sue nuvole, ha tracciato un cerchio sulla superficie delle acque, quello è l'orizzonte della terra, e là dove la luce confina con le tenebre. Le colonne del cielo sono scosse, tremano alla sua minaccia, con la sua forza gli solleva il mare e con la sua intelligenza ne abbatte Raab. Al suo soffio il cielo torna sereno, la sua mano trafigge il serpente agile. Ecco questi, ed amo questa parte, ecco questi non sono che gli estremi lembi della sua azione. Non ce ne giunge all'orecchio che un breve sussurro, ma il tuono delle sue potenti opere, chi può comprenderlo? Quando Dio, questa parola della pioggia, e quando Dio irrompe nell'oscurità con la luce, la pioggia, le tempeste, i fulmini e la furia, con tutto quello, stiamo solamente sentendo un sussurro, un'indicazione debole del suo tuono immenso ed incomprensibile. Stiamo solamente osservando gli estremi lembi della sua opera. Che Dio che abbiamo! Padre, ti ringraziamo nuovamente per la tua parola che illumina in quest'area così importante ed urgente della creazione. Ti ringraziamo per questa porzione della scrittura straordinaria e fa sì che possiamo adorarti ancora di più per la grandezza della tua potenza, per chiamare all'esistenza cose che non sono. Tu sei il creatore. Tu sei il nostro Signore e Salvatore, il nostro grande Redentore ed amico, l'amico dei peccatori. Oh, che verità gloriosa! Grazie. Grazie. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.